prossimo è una notizia più spirituale che politica. Corriere della Sera. Tamara Lunger e le lacrime in vetta. Non riesco più a scalare. Il ricordo dei cinque compagni morti sul K2.
K2.
K2 è il monte Karakorum 2 in Asia.
Sì, dopo l'Everest è questo.
Sì.
Cioè, la seconda montagna è più alta. Ha letto il quotidiano?
Il quotidiano dice, stessa Tamara Lunger, ho visto morire gli amici sul K2, non scalo più. L'alpinista Tamara Lunger è il dolore impossibile da cancellare. Ero sui 3.000 in Spagna e mi sono bloccata. Il loro ricordo mi fa soffrire. E poi c'è una foto di lei, Tamara Lunger, che ha 35 anni, assieme a Juan Pablo Mor, cileno, morto a quasi 34 anni sul K2.
Brava Tamara, Dio ti benedica. Beh, sta dolce donna ha detto non me la sento più e non voglio più scalare. Non riesco più a scalare. Il ricordo dei cinque compagni morti sul K2 per lei è troppo tremendo. So, mi complimento con lei con la scelta che lei ha fatto e a che serve rischiare la vita a scalare montagne vuote e deserte? Lo facessero tutti quello che lei sta facendo. Le montagne che il Signore ci insegna a scalare sono ben altre. Non sono montagne fisiche, ma sono le montagne di difficoltà, montagne dove vi sia uno scopo per scalarle, ben al di sopra di raggiungimenti come coppe, le targhe, le coppe argentate sportive, sulla quale mettere il nostro nome. Sui giornali, nelle interviste TV, e che scala la montagna così guarda in televisione e tutti mi dicono: oh, ma le posso avere un autografo? Oh, e la gente muore, cinque sono appena morti per avere una coppa, per avere 5 minuti in televisione, o una coppa a casa tua, una targa. Le montagne di Dio che lui vuole che scaliamo sono le montagne per aiutare i nostri simili, montagne per aiutare il nostro prossimo. Chi ha bisogno, chi soffre, chi ha fame, chi ha sete, aiutare chi è ammalato, chi vuole suicidarsi e farlo magari per mancanza di amore e di chi ha bisogno della parola di Dio. Queste sono le montagne da scalare, montagne che servono a qualcosa. Grazie Gesù, io personalmente ho scalato molte montagne nella mia vita, ma spirituali però. Ed alcune erano, sembravano insormontabili. Un giorno Gesù è venuto a me e mi ha aiutato a scalare il mio ostacolo principale, la montagna della mia carne, del mio egoismo, egocentrismo, pensare a me stessi, i miei soldi, la mia casa, i miei vantaggi, le mie convenienze, il mio mondo, la mia falsa libertà. Era sempre io e io. Però scalando quella montagna lì, la montagna dello Spirito, allora mi sono sentito libero. Il Signore mi ha liberato perché Lui mi ha aiutato a scalarla. Allora mi sono reso conto che ciò che il mondo mi diceva erano ricchezze, in realtà erano catene e prigione. La domanda è chi era più libero? Mi piace sempre l'immagine di Giuseppe, Maria e Gesù. In un frangente è successo una volta che loro sono dovuti fuggire in Egitto. Chi era più libero? Loro che fuggivano o il Erode, il bucaiolo, che non poteva essere felice se non bucava i bambini, se non uccideva i bambini? Chi era più ricco? L'apostolo Paolo, che non possedeva niente? O gli straricchi, potenti romani che lo hanno imprigionato, lo hanno decapitato per chiudergli la bocca. Ma questa volta il buco lo fecero nell'acqua, sai? Perché la sua fede parla ancora. E chi entra nel regno di Dio? Chi ci entrerà? Ci entreranno i fratelli dolci che abbiamo, che vivono schivando la banda dei, com'è che li chiamiamo, siringoidi? Oppure questi ultimi che non sanno vivere senza opprimere i popoli. chi è che ci entrerà nel regno di Dio? I perseguitati o quelli che perseguitano? Quelli che vengono perseguitati che vogliono evitare la banda del buco o quelli che perseguitano a tutti i costi, che gli corrono dietro con le siringhe, fatevi bucare, se no vi togliamo il lavoro, i soldi e tutto il resto. Chi entrerà nel regno dei cieli? Quale sarà la montagna benedetta, la sola benedetta, gloriosa montagna, cospetto di Dio? Stamattina, oggi parliamo di montagne, fratelli. Ho avuto nel cuore di parlare di quali sono le vere montagne da superare. Gloria a Dio, qual è la montagna benedetta? Quella dove rischiamo la vita per raggiungere la vita nostra e dei nostri amati insieme a noi, per cosa? Per raggiungere un'altra coppa, una gloria in televisione, coppe argentate che magari gli eredi forse li venderanno all'asta. Oppure il Monte del Galileo, il monte che un certo Galileo ha scalato. Scalare montagne, fratelli, è un lavoro duro e molti hanno dovuto pagarlo con la vita, montagne fisiche. E però anche Gesù è morto su un monte, se ci pensi. Ed è Gesù è persino caduto sotto il peso di quel legno che trasportava, che gli hanno messo sulle spalle. Però il vero peso, il vero motivo che Gesù è morto non è stato per il legno, per i chiodi, per il calvario, ma è stato per un altro peso, il peso dei nostri peccati. Contrariamente all'opinione popolare, ciò per cui Gesù è morto. Parliamo della morte di Gesù adesso. Come è morto Gesù? Contrariamente a quello che si pensa, Gesù non è morto per la croce dei romani, i chiodi, la crocifissione, nemmeno per l'asfissia di cui di solito i crocifissi morivano. La vera causa della morte la vediamo nella Bibbia. Giovanni 19, 33, 34. Dovresti averlo lì?
Sì, ce l'ho. Giovanni 19, 33 e 34. Ma giunti a Gesù lo videro già morto e non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli forrò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Giovanni 19, 33 e 34.
Non è strano che la Bibbia registra che uscì sangue ed acqua? Mm-hmm. Una cosa misteriosa, no?
Sì.
Va bene. E sai, io ho voluto investigare in quella direzione, sai. Sai, il sangue e l'acqua ti dà il motivo per cui è morto Gesù, sai, lo sai. Il sangue e l'acqua ti dice perché Gesù è morto.
Però non tutti, è morto sulla croce per le ferite.
Tutti diranno è morto sulla croce, sì. Per le frustate,
sì, sì, sì.
Per i chiodi, per l'asfissia. No, Gesù non è morto per quello. Non è morto per quello. Senz'altro soffriva per quelle cose lì. Guarda, Dio benedica il fedele fratello Giovanni l'Evangelista, che con questo frammento di scrittura, è l'unico dei quattro Vangeli a parlarne, ci dà la causa della morte di Gesù, sangue ed acqua. Se Gesù fosse morto per le torture in croce o asfissia, dopo il colpo di lancia, dal suo corpo sarebbe uscito solamente cosa?
Sangue.
Sangue. Invece, insieme al sangue, esce l'acqua. È normale questo? No.
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 No, no, no.
Ha visto mai un film che uno, che so, ferito in guerra, e gli esce acqua?
No.
Mai.
No, no, no.
Come mai qui è uscita l'acqua? Guarda, ti ho dato una foto. L'hai messo questa foto per caso sulla radio? No.
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 No, non c'è.
Qui c'è la foto di un cuore normale e un cuore... con il versamento pericardico, si dice. Io non sono dottore, quindi va bene, queste cose non le ho studiate, però ricerco in battibaleno, il Signore Spirito Santo mi guida a cosa cercare. Non sono un dottore, qualche fratello dottore è benvenuto a correggermi, per favore lo apprezzo molto. Ma questo è ciò che nella mia piccola ricerca ho potuto trovare e capire, ed è questo. Vedi i due cuori? Vedi,
sì.
Che sono diversi?
Sì.
Vuoi che te lo do e te lo metti sulla radio?
Sì, va bene.
Aspetta che te lo mando, per cortesia me lo metti sulla radio, così che... Ecco, metti sulla radio, quando riavviate, rinfrescate la pagina, voi lo vedrete. Mostra i due cuori, il cuore normale È un cuore pericardico, c'è scritto anche accumulo di liquidi, di fluido, c'è scritto anche. Allora, cosa succede? Dalla mia piccola ricerca dicevo, ho capito tutto, va bene, credo di aver capito perché Gesù è morto. Quando un cuore si spezza, il sangue esce ed entra in una parte intorno al cuore che si chiama sacco pericardico, va bene? E che circonda il cuore. Allora, cosa il sangue entrando nel pericardico trova il plasma e si separa dal plasma. È come sembra come acqua, capito? Allora, entrando lì, sangue e plasma si separano. Allora, questo può avvenire, questa cosa, va bene, che sto dicendo che il sangue esce da un cuore spezzato, entra nel pericardico. Questo può solo avvenire, attenzione, solamente quando il cuore cessa di battere per un arresto cardiaco, cosa traumatizzante per il corpo. Allora, il plasma che ho controllato compone il 55% del sangue, e 45% sangue, 55% plasma. Quindi il plasma e acqua al 92%, appunto l'acqua che Giovanni vide uscire. Per questo quando la lancia del legionario perforò il costato di Gesù e ne uscì acqua e sangue, questo mostra la causa di Gesù. Gesù è morto di cuore spezzato. Grazie Gesù. Quindi dopo tutto l'amore che Gesù ha dato, a vedere tanta ingratitudine e il suo popolo a maledirlo e a gridare crocificilo, vediamo Gesù nel Getsemani, che anche lui, che era vero Dio, ma anche vero uomo, si scoraggia. E sulla croce il suo cuore pieno di amore, respinto, si rompe. Scusate. E questo è il messaggio dell'acqua che usciva dal petto di Gesù. Angel mio, giù c'è la scrittura di Giovanni 7, 37 a 39. Leggi per favore.
Sì, Giovanni 7, 37 a 39. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stava in piedi e esclamò: Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva scorgeranno dal suo seno. Disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. Lo spirito infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato. Giovanni 7, 37 a 39.
Gesù ha detto che quelli che credono in lui, dice chi ha sete venga e beva. E ha detto che, come ha detto la scrittura, fiume d'acqua viva scorgeranno dal suo seno chi crede in me. Quindi l'acqua rappresenta lo Spirito Santo, il battesimo nello Spirito Santo. Quindi l'acqua che usciva dal corpo di Gesù rappresentava lo Spirito Santo e la vita, come quella che uscirà dalla nuova Gerusalemme. E il sangue rappresenta la morte del suo corpo. L'uscita dall'acqua rappresenta lo Spirito Santo che esce da Gesù, esce dalla vita eterna.
Grazie,
Quindi
Gesù.
anche nella morte, come ha detto la Scrittura, l'acqua è viva. Anche nella morte l'acqua è viva è sgorgata dal suo seno. Quindi anche nella sua morte ecco la vita. Ecco
Grazie, Gesù.
la vita che sgorga dalla morte di Gesù. Un grande simbolo. Signore Gesù, ho
Grazie, Signore.
trovato una profezia in Geremia dove dice che i peccati del popolo spezzavano il cuore Leggiamo profeta Geremia 23, dal 9 all'11. Me lo leggi per favore?
Sì, Geremia 23, 9 a 11. Contro i profeti. Il cuore mi si spezza nel petto, tutte le mie ossa
Questa è una
tremano.
profezia del cuore spezzato di Gesù, fratelli, non l'avevo mai vista. Grazie Gesù.
Il cuore mi si spezza nel petto, tutte le mie ossa tremano. Io sono come un ubriaco, come un uomo sopraffatto dal vino a causa del Signore e a causa delle sue parole sante. Il paese infatti è pieno di adulteri. Il paese infatti è tormentato a causa della maledizione che lo colpisce. I pascoli del deserto sono inariditi. La corsa di costoro è diretta al male. La loro forza non tende al bene. Profeti e sacerdoti sono empi. Nella mia casa stessa ho trovato la loro malvagità, dice il Signore. Geremia 23, 9 a 11.
E dice ancora il Signore.
Salmi 147, verso 3. Egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le loro piaghe. Salmi 34, 18 a 20. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito contrito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le ossa di lui, non uno ne è rotto. Salmi 34, 18 a 20.
L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto. Dio, il Padre, era vicino a Gesù e il suo cuore è spezzato.
Grazie, Signore Gesù.
Perché in Gesù incarnato era Dio incarnato, anche il Padre è incarnato con Gesù. Perché il
Grazie,
Padre ha
Signore.
detto a Gesù: non mi lascia mai. Il Padre è sempre stato con Gesù. Chi vede me vede il Padre, ha detto Gesù.
Grazie, Gesù.
E quando il cuore di Gesù si è spezzato, appunto che è morto. Anche il cuore di Dio si è spezzato. Grazie Gesù. Grazie Signore Gesù. Sì. Chi non è morto di cuore spezzato non può capirlo, ma lo capisce Gesù. Grazie Signore, grazie. Voglio parlare anche a tutti quei padri con le madri che ho ancora spezzato, che i figli sono fuori binario. Dio vede i vostri cuori spezzati, si prenderà cura lui. Voi solo pregate. Angela, c'hai un canto.
Sì. Sì, mettiamo il canto Massalem, bellissimo, che parla proprio del sacrificio di Gesù.
Amen.
Mashalem, Gesù gridò, e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì, con amore immenso al Padre s'obbedì.
Sante piaghe
niente.